Ciao a tutti e bentornati a Topos in Fabula. Oggi vi porto alla rilettura di un film che è diventato un classico e ha sancito l'entrata di un regista nei gotha di Hollywood. Oggi parliamo dello Squalo di Steven Spielberg, ma prima, come sempre, sigla! Lo Squalo è ambientato durante il giorno dell'indipendenza, in generale ha anche il ventato blockbuster estivo, un dettaglio che col senno di poi fa sembrare piuttosto significativa la sua uscita nel 1975, proprio il giorno di Ferragosto. Come lo squalo che arriva al largo dell'isola di Amity nella famosa scena di apertura del film, il film stesso è arrivato senza pretese all'inizio della stagione e ha causato una frenesia che si sarebbe propagata ben oltre la fine dell'estate. È diventato una delle pietre miliari del cinema, un film di mostri meravigliosamente intellettuale, un tour de force a livello tecnico per il regista ragazzo geniale che sarebbe diventato poi Steven Spielberg. È anche uno di quei film inquietanti che sta al centro di tutto: il passato, il futuro, l'arte, l'intrattenimento popolare, la mitologia, la storia. Ha certamente rivoluzionato il cinema e ha creato la fobia del mare, ma rappresenta anche un percorso alla riflessione e all'espiazione. Un altro motivo per cui mi piace guardare lo squalo è che identifica molti degli aspetti deprimenti dell'America e non solo quella del 1975. Il film presenta un sindaco che si preoccupa più dell'economia locale che della vita dei suoi cittadini, un medico legale che copre omicidi a scopo di lucro e uno scienziato che non viene ascoltato solo per citare qualcuno dei problemi, ma questi aspetti non sono casuali. Il film è in gran parte una critica acuta alla condizione americana, che attribuisce maggiore valore ai vantaggi del capitalismo che alle vite umane. Tutto questo si integra perfettamente con l'insignificanza della civiltà umana di fronte alla natura. Lo squalo rivela la fragilità del mondo umano, ma allo stesso tempo presenta un'enorme costruzione del mondo umano, e cioè il simbolismo. In un certo senso, la cosa più penetrante e devastante con cui i residenti di Amity Island devono fare i conti non è uno squalo in senso letterale, ma le implicazioni metaforiche che esso comporta. Molto semplicemente, lo squalo parla di tre uomini su una barca che cacciano un pesce gigantesco e famelico. In questo modo e in molti altri, lo squalo può essere facilmente letto come un adattamento moderno di Moby Dick di Herman Melville, un romanzo che presenta così tanti simboli da renderli privi di significato. Come la balena bianca cacciata per tutta la durata del romanzo, il grande squalo bianco è infinito in quello che potrebbe rappresentare. Lo squalo potrebbe essere una parabola ambientale, una favola sull'avidità umana, un film dell'orrore o una satira o addirittura una condanna. Sottolinea come i fatti scomodi che riguardano qualcosa di vasto e non manipolabile come la biologia vengono ignorati dai sistemi politici che hanno molto da guadagnare dal respingerli. Sebbene lo squalo inizialmente presenti la storia dalla prospettiva di un altro personaggio principale come Moby Dick, verso tutto il resto è motivato dalla sua storia centrale di vendetta. Il capitano Ahab, dalla caccia al capodoglio che gli ha morso una gamba, Quint, interpretato da un grandissimo Robert Shaw, dalla caccia al grande squalo bianco che sta terrorizzando l'isola. Questa caccia è incorniciata dalla narrativa di redenzione del capo della polizia Martin Brody, interpretato da Roy Scheider, che viene convinto dal sindaco della città a non confermare che uno squalo assassino si aggiri nelle acque, un atto che costa la vita a molti. Stavamo parlando dei personaggi principali del film e nessun personaggio in realtà mette in prospettiva i problemi umani di fronte al mondo naturale come Quint, che Martin Brody costringe il sindaco Vaughn ad assumere per intrappolare e uccidere lo squalo. Completa il terzetto Matt Hooper, interpretato da Richard Dreyfuss, che fa la parte di un oceanografo insieme a Brody e Quint salgono a bordo della barca di Quint per cercare, inseguire e distruggere lo squalo. Per un po' la loro dinamica di conflitto fa sì che la critica politica del film sembri temporaneamente messa in secondo piano per motivi di conflitto interpersonale. Hooper è un giovane e ricco scienziato che dipende dai gadget, quindi Quint è un marinaio più anziano della classe operaia che fa affidamento sull'esperienza, mentre Brody è un poliziotto cittadino in mezza età che soffre il mal di mare. Nessuno di loro è in sintonia con l'altro, ma poi una notte si siedono nella cambusa della barca, come siamo qui noi amorevolmente a parlare, allentando la tensione iniziano a confrontare le cicatrici sui loro corpi. Le cicatrici di Quint sono la prova di una vita burrascosa trascorsa a litigare, mentre quelle di Hooper sono tutte acquatiche e riflettono la sua passione per il suo lavoro. Poi Brody, che fino a quel momento è stato timido e silenzioso, chiede a Quint di una cicatrice sul suo braccio. È il punto in cui è stato rimosso un tatuaggio che aveva commemorato il servizio di Quint sull'Indianapolis, la nave della Seconda Guerra Mondiale, che aveva consegnato le parti della bomba atomica di Hiroshima quando poi fu silurata e affondò. Poi descrive di aver visto e sentito i suoi amici venire attaccati mentre aspettava il suo turno per morire, ma è uno dei pochi che ne esce vivo. Quint quindi sa cosa vuol dire sentire che la sua vita è insignificante, dimenticata dalla civiltà e lasciata all'insensibilità del mondo naturale. Ma il suo discorso introduce anche una dimensione spirituale. Quando lo squalo arriva ad Amity sono passati quasi 30 anni, un po' come il capitano Ahab di Moby Dick, che trascorre la vita inseguendo la balena che una volta gli aveva morsicato una gamba. Quint ha sperperato la vita che gli era stata effettivamente restituita dagli squali quel giorno. Come Ahab, Quint sarebbe dovuto morire a causa del suo incontro con la natura, ma non succede. Entrambi gli uomini non vedono questa come una benedizione, ma sprecano la vita in vendette, risse, divorzi, piani per distruggere le creature che li perseguitano. Ahab odia la balena, Quint odia gli squali. Quando Brody lo assume, Quint sta pulendo una fila di denti di squalo per montarli sul muro insieme al resto della sua enorme e inquietante collezione. Alla luce del passato, Quint, è plausibile che lo squalo sia proprio come Moby Dick, un angelo della morte venuto a reclamare proprio l'anima di Quint. Forse in linea con i temi della predestinazione di Moby Dick, non c'è il libero arbitrio e uno squalo torna indietro per reclamare Quint, perché questo è sempre stato il suo destino e non potrà mai sfuggirgli. Sulla barca, nel terzo atto del film, le condizioni del giugno del 1945 iniziano a ricrearsi. Mentre lo squalo li trascina al largo, iniziando a smantellare la loro nave, Quint distrugge la radio mentre Brody cerca di chiamare a riva per chiedere aiuto. Vede i giubbotti di salvataggio appesi in un angolo e si rifiuta di indossarne uno. Quando muore viene ucciso nello stesso modo di uno degli amici di cui aveva parlato nella sua storia, morso a metà sotto la vita, e dopo che lo squalo gli ha affondato i denti, trascina il suo corpo negli abissi dove riposerà finalmente per sempre. Leggere lo squalo come una sorta di agente divino e in particolare un punitore permette al film di essere governato dal concetto di salvezza, sottolineando che i problemi umani sono irrilevanti, ma anche che gli esseri umani hanno ruoli individuali che possono avere un significato. Il problema che hanno gli squali nel film inizia tecnicamente nel 1945, quando un gruppo di uomini si mobilita per avviare il lancio di una bomba che potrebbe potenzialmente distruggere il pianeta. Un atto controllato da un piccolo numero di persone, ma con enormi conseguenze per la Terra e non solo per gli uomini. Quint è segnato da questo evento e dalle sue implicazioni che lo perseguiteranno. Anche lui se ne rende conto: la distruzione della radio e il rifiuto di indossare un giubbotto di salvataggio suggeriscono che sa che non ha senso cercare di scappare. Come ad Ahab, anche a Quint non importa cosa succede agli altri sulla nave, questa è la sua battaglia. Ma Moby Dick non è solo la storia di Ahab coinvolto in un ciclo di distruzione, riguarda anche colui che è rimasto a raccontare la storia. Se Quint è Ahab, Brody è il narratore di Moby Dick, Ishmael, sopravvissuto al viaggio dopo che la balena ha fatto a pezzi la loro barca. Lo squalo offre al suo Ishmael una possibilità di redenzione in un modo che non c'è in Moby Dick. Ishmael infatti è uno spettatore nella ricerca della balena bianca, mentre Brody deve partecipare alla caccia del grande squalo bianco. Il microcosmo dei problemi di Amity Island aiuta a comunicare gli effetti profondi che le scelte umane possono avere. Pertanto, proprio come lo squalo è lì per catturare Quint, è lì anche appositamente per essere poi sconfitto e distrutto da Brody, un uomo che era ben consapevole della presenza sulla costa di una scuola mangiatore di uomini e che non si è fatto ingannare dalle pressioni politiche, anche se, come dicevamo all'inizio, inizialmente deve sottostare agli ordini del sindaco e per questo motivo un bambino muore. Non commetterà di nuovo questo errore, riconoscendo un'opportunità di redenzione nella caccia. Questa differenza fondamentale tra Brody e Quint suggerisce che l'universo dello squalo sia effettivamente controllato dal libero arbitrio. Uscendo in barca, nonostante la sua paura dell'oceano, Brody ha l'opportunità di rimediare al suo errore iniziale. La fine del film prevede infatti uno scontro tra Brody e lo squalo sul relitto della nave. A questo punto Quint è morto e Hooper è fuori combattimento. Brody fa esplodere lo squalo sparando con un fucile. L'esplosione ricorda il fungo atomico come un rimando all'episodio dell'Indianapolis. La morte dello squalo rappresenta il completamento simbolico degli archi di Brody e Quint, ma sottolinea anche che un singolo individuo ha il potere di ripagare il danno accumulato da quelli che l'hanno preceduto. Questi sono temi universali, ma lo squalo, come Moby Dick, è una storia americana e specificamente sul New England, la regione più antica di quel paese. In effetti il film commemora il 4 luglio, il giorno considerato quello della fondazione dell'America. Il finale dello squalo offre una lettura piena di speranza sul futuro del paese, la cui eredità sarebbe altrimenti presentata come altamente distruttiva in tutto, dalle campagne militari al capitalismo. L'arrivo dello squalo può provocare panico il 4 luglio, come dice il sindaco in una battuta del film, ma l'enorme massa di vacanzieri che infesta l'isola di Amity durante il fine settimana del 4 luglio è un altro tipo di piaga, una massa di individui che invade il mondo naturale. Lo squalo che fa allontanare la folla potrebbe essere lì per frenare l'umanità, per impedire che l'uomo si impossessi completamente della natura, ma potrebbe anche essere lì per controllare l'America, il paese che guida parte del mondo sulla superiorità dell'uomo sul mondo naturale, o forse in maniera analoga lo squalo sta affermando il controllo ultimo della natura. Infatti se pensiamo a chi è stato preso dallo squalo, all'inizio si parla di una ragazza, un bambino, un cane e due uomini di mezza età, che rappresentano sacrifici, il prezzo che la società deve pagare invadendo un habitat. Uno degli slogan originali del film paragonava lo squalo al diavolo, ma come la balena bianca potrebbe benissimo essere anche un dio, per chi crede in Dio, ovviamente. E con questo si conclude anche questa puntata di Topos in Fabula. Io vi ringrazio come sempre per l'ascolto e vi do appuntamento alla prossima settimana con una nuova puntata.